Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare ma non vi riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi saranno primi che saranno ultimi. Acclamiamo alla parola del Signore.
Persona da morte sicura.
quando il Salvatore viene a liberarci dai fuochi di un posto, il Salvatore è colui che ci dà la forza di poter camminare e di poter rivivere la nostra vita. Quando noi siamo a contatto con il Signore Gesù, il Salvatore, significa che Lui ci salva globalmente e come persona e come comunità umana con gli altri. Ecco perché allora c'è qui un giornalista, un tale, dice Luca, che è sempre molto preciso nelle sue affermazioni e nelle sue descrizioni, nei suoi racconti di Vangelo, ma questo non ha proprio né nome né punto, un tale che ci fa una domanda a proposito, come tante interviste che leggiamo ai nostri giorni, molte a proposito, pochissime azzeccate. Signore, sono pochi quelli che si salvano? La domanda è posta in maniera barbara, perché Gesù immediatamente risponde, ma risponde in maniera decisamente secca, quasi a darti indirettamente, ma come sei ignorante. Eppure questa domanda, se noi la girassimo nei vari mezzi di comunicazione odierna, sarebbe la domanda più ovvia. Perché è una domanda barbara? Perché qui c'è sotto una specie di fraintendimento enorme di un Gesù salvatore. Il fraintendimento è che io mi salvo da me stesso, arranco nella mia salvezza. Io faccio le mie cose, dispongo della mia vita, ho in testa i miei mezzi di comunicazione sociale più o meno sofisticati, sono in una società di grande progresso e tecnologicamente molto avanzata, io mi salvo da solo. Questa è la più grossa sciocchezza che noi possiamo in qualche modo concepire nella nostra esistenza. Tu non ti salvi proprio niente. La tua vita non dipende da te. Ricordate qualche domenica fa quel tizio che aveva allargato come in testa i suoi granati, aveva fatto un ottimo raccolto, era ricco sfondato, aveva potere. Me la godo adesso. Ecco, questa è la nostra immagine che noi applichiamo alla fede. Immagine più sciocca non ci può essere. La salvezza non viene da me, non viene dalle mie forze di carattere culturale, politico, sociale ed economico, ma la salvezza viene completamente, totalmente da Dio. Ecco perché Gesù risponde in maniera molto semplice. In altre parole gli dice: senti un po', giornalista da strapazzo, devi fare i conti col padrone di casa. Lo chiama così. Il padrone di casa, che può aprire o chiudere la porta, lasciarti entrare o invece farti stare fuori. Addirittura può dirti: allontanati da me, operatore di iniquità. E lo può dire non solo a Tizio o a Caio o a Sempronio, lo può dire a tutti: allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità e di ingiustizia. Che conti facciamo noi con il padrone di casa, che è Dio? Così tanto è buono Dio, tanto è grande, tanto ci perdona, quindi chi più ne ha più ne metta. No. Gesù Cristo, il Salvatore, dice: prima cosa, fai i conti con il padrone di casa. è questo padrone di casa. È uno che ha in mano la scelta e le decisioni della tua vita. Tu lo puoi ammettere, puoi anche non ammetterlo, ma è così. La tua libertà è una libertà autentica, ma estremamente limitata. È su quello che noi dobbiamo cogliere il senso umano dell'essere salvati dal Signore e l'offerta di salvezza che il Signore ci propone, ci regala. Non possiamo essere bambini capricciosi su questo tema forte della nostra esistenza cristiana. E il brano della lettera agli ebrei è un ignoto che scrive, non sappiamo chi sia l'autore umano che Dio ha ispirato nella lettera agli ebrei. Non è San Paolo, è un'altra persona di una profondità eccezionale di fede sulla parola di Dio. Un uomo che ha vissuto impastato di scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento. Che cosa dice a proposito di Dio Salvatore? Figlio mio, non ti perdere d'animo quando sei ripreso da lui, da questo padrone di casa. Perché il Signore corregge colui che gli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. Allora, insomma, oggi noi vogliamo andare con le cose chiare e distinte. Siamo dei cambiati in testa. Allora, Dio è padrone di casa o è papà? Nella Bibbia non c'è o l'uno o l'altro, c'è e l'uno e l'altro. Il Signore è il Salvatore, padrone di casa e nello stesso tempo papà. È un papà che oggi diremmo non fa un dentro, perché è un papà che al momento opportuno corregge il suo figlio. Senti un po', vedi i fatti, punto e a capo. Non so. Ma se mio figlio continua a sbagliare, così ragiona l'autore delle lettere agli ebrei, lo percuoto. Proprio perché ti riconosco come mio figlio, proprio perché ti amo. E tu proprio questo è. Oggi abbiamo invece bisogno di un papà che in pratica si lascia guidare dalla moglie, dalla mamma, dai figli, da tutto, sì caro, sì, ma sì, 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 è proprio, basta taci, basta non disturbarmi. E invece il Signore, proprio perché ama, corregge e percuote. Quante volte noi non riusciamo a spiegarci, per esempio, le nostre sofferenze, i nostri dolori, le nostre ansie e le nostre situazioni poco, secondo il nostro modo di pensare, fatte. Sono quelle scopole che il Signore ci dà, perché noi possiamo entrare nella nuova logica della sua salvezza offerta, gratuitamente, amorevolmente a noi. E continua l'autore della lettera agli ebrei in maniera splendida, anche dal punto di vista di una finissima psicologia umana. Dice, è per la vostra correzione che tante volte voi soffrite. Dio vi tratta da figli. Certo, sul momento ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Insomma, in altre parole, capisco dopo, la correzione e anche qualche scopola di mio papà. capisco dopo perché lui lo faceva, perché mi amava, perché mi educava, perché mi formava. Povero figlio, quella persona che non ha il papà e la mamma che al momento opportuno correggono, decisi, seri, precisi, e al momento opportuno quando ci vogliono, ci vogliono. Ecco perché non è il papà che fa tendenza, Dio, ma è un papà che ha una autorevolezza talmente forte da solo. E questo è il rapporto a chi? A qualche figlio sì e a qualche figlio no. No, no. A tutti i suoi figli. Addirittura questa lezione di salvezza offerta gratuitamente nell'amore di padrone di casa e nello stesso tempo di papà è talmente grande, talmente forte che viene compresa non da tutti. Però la sua offerta è completa, è universale. Verranno da Oriente, da Occidente, da Mezzogiorno e da Settentrione, da tutte le parti. E qui recuperiamo la prima lettura bellissima del profeta Isaia. È l'ultimo capitolo che Isaia scrive divinamente ispirato. E dice qual è la salvezza di Yahweh all'universo intero. Ed è una pagina che noi dovremmo meditare parecchio. Perché? Perché è molto precisa, perché è molto chiara, direi quasi estinta. Manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, di Put, di Lut, di Mesec, di Ros, di Tubal, di Avan, dell'isola dell'Orientale, dove sono queste città e queste località. Noi diciamo nella nostra geografia chiara. Tarsis, sappiamo. Put, Lut, non lo sappiamo. Però erano città estremamente importanti. Erano capoluoghi di regni. Proviamo allora, con la nostra capacità di attualizzare la parola di Dio, al posto di questi nomi un pochettino strani per la nostra cultura, metterci altri nomi. Tutte le popolazioni, potremmo dire, di Tokyo, di Pechino, di Hong Kong, di New York, dell'Asia, dell'Africa, della Cina, tutti vedranno la salvezza del Signore. Allora qui c'è un quadro in cui la salvezza non fa distinzione di razza, di popolo e di lingua. Una considerazione poi termina. In questi giorni in cui fa molto discutere un galletto che insomma disturba il vicinato, o degli asinelli con cui bisogna andare su all'albergo, o dove seppellire un duca, in questi giorni fa questo motivo di grande apporto culturale, povera donna. Passa invece in terzo piano una notizia che l'Osservatore Romano ha riportato da cima a fondo, ma che nei nostri giornali, nei nostri mezzi di comunicazione sociale ne manco c'era, o quando c'era era ridotta ai minimi termini, a una cassetta. Nel mondo cinese, fino a un anno fa, che cosa succedeva? Che c'era una chiesa cattolica autoctona che ordinava vescovi come voleva, quando voleva e se lo voleva, quasi quasi a rispetto di una chiesa cattolica romana. Un mese e mezzo fa due vescovi sono stati ordinati nel silenzio quasi di una stampa internazionale pigra soffitta sui costi, che la chiesa autoctona e la chiesa cattolica romana si sono trovati in perfetto accordo. questi sono segni e germi di speranza. Nella salvezza che insomma il Signore continua a guidare nel nostro mondo e nella nostra storia. E quest'altr'anno ci sarà un anno dedicato al mondo della Cina. Un Papa come Benedetto XVI che quando viene eletto, la prima cosa che dice è l'Asia, in particolare è la Cina che noi dobbiamo guardare per annunciare il Vangelo di salvezza. E quest'altr'anno ci sarà dalle nostre parti, con tutta probabilità dell'anno cinese, che insomma speriamo che l'Europa possa anche quello mettere in evidenza, qui a Parma un ambasciatore della Cina che viene a inaugurare il Museo Cinese del Saveriano. Sono germi, segni di speranza, ma la salvezza che il Signore ci dà, che ce la offre gratuitamente, è fatta proprio di questi segni e germi di speranza